Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Intanto prima di incominciare la trasmissione vi ricordo sempre che su internet c'è tutto, potete trovare tutto quello che volete. Nei motori di ricerca basta cliccare semplicemente la parola Claudio Simeoni oppure paganesimo politeista oppure stregoneria e trovate tutte le nostre pagine. Dopodiché si passa semplicemente dalla pagina che trovate, non fate altro che andare all'index, cioè praticamente torna all'indice, alla fine della pagina c'è il link e l'indice vi dà tutti i riferimenti per riuscire a trovare tutte le pagine possibili e immaginabili. È inutile che vi stia a dire che novembre ha fatto un livello di accesso molto alto alle nostre pagine, cioè più alto di quanto noi stessi pensavamo, e dicembre sta prendendo un ottimo avvio. Per cui, bene o male, alla fine di un anno di pagine su internet ne saranno aperte circa 60-70 mila. Cioè ci saranno 60-70 mila pagine aperte su internet, per cui fate voi quante persone verranno in contatto con le nostre idee, con il nostro pensiero e quanta diffusione avrà tutto questo. Pertanto, se da un lato è assolutamente vero che non è che ci siano dei riscontri particolari per quanto riguarda gli accessi in internet oppure l'impatto che le nostre idee, il nostro pensiero può avere nella vita quotidiana, è altrettanto vero che la quantità di pagine aperte è talmente alta che il nostro pensiero si sta diffondendo a macchia d'olio. E in tutto il mondo, non sto così dicendo in tutto il mondo tanto per dire, perché avendo anche una 50-60 pagine in inglese, riesco a vedere anche i motori di ricerca che sono stati usati per arrivare sulle pagine in inglese, e da America Online al Cile, al Messico, al Brasile, al Sudafrica, dalla Russia, da un sacco di posti, Inghilterra, la Svizzera poi è di casa, stanno andando sulle pagine per scaricarsele e per leggersele. Per cui è quello che stiamo facendo qui in questa, fra virgolette, piccola, perché ha ragione Franco Calaro, è una piccola grande radio, in realtà sta avendo un impatto a livello mondiale di quello che qui abbiamo fatto, abbiamo costruito giorno dopo giorno in oltre 6 anni di trasmissioni. Cioè io e Francesco per 6 anni abbondanti, perché adesso abbiamo superato il 6° anno, siamo venuti qui in radio tutti i giovedì pomeriggio per costruire il nostro pensiero, cioè per esporre il nostro pensiero. Però abbiamo lavorato tutti i giorni per scrivere, per elaborare, per ricercare, per mettere a posto, per chiarire noi stessi, perché un conto è percepire le cose e un altro conto è riuscire a trasmettere le cose. E siamo riusciti a rimanere in quello che è la visione della società, la visione delle trasformazioni del sistema sociale in cui viviamo, per cui praticamente noi abbiamo preceduto continuamente i fatti, cioè il nostro pensiero, il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di vedere la vita andava a precedere sistematicamente tutti quelli che sono i fatti che si sono manifestati nel nostro sistema sociale. E penso che questa sia la più grande dimostrazione che quello che facciamo sia effettivamente una parte importante per la vita civile delle persone. Bene, nella trasmissione di questa sera riprenderemo il discorso sulle NDE. Purtroppo sono costretto a mantenere questo tipo di lavoro, perché intanto ce l'ho già pronto per parecchie trasmissioni, no? Cioè per le NDE è già stato fatto un libro, cioè le NDE sono le esperienze di premorte, no? Cioè l'analisi di queste, e in più stanno arrivando anche delle mail. Per esempio è arrivata ultimamente un'email fatta da Franco ieri che è notevole, l'ho stampata ed entra a far parte di quello che è questo libro. In pratica il libro delle NDE verrà comunque arricchito di quelli che sono i dibattiti all'interno del gruppo di discussione, no? Ricordo che se qualcuno volesse entrare nel gruppo di discussione deve entrare su Yahoo. Quando è sulla pagina di Yahoo clicca su Yahoo gruppi. Cliccando su Yahoo gruppi deve entrare in società e cultura, credo che si chiami, cercare religioni, cercare nelle religioni paganesimo, andare sul gruppi paganesimo, cercare paganesimo come gruppo, il gruppo si chiama paganesimo all'interno dei gruppi del paganesimo, e iscriversi al gruppo paganesimo. Chi si iscrive al gruppo di paganesimo è un gruppo legato agli iscritti, cioè in pratica solo gli iscritti ricevono i messaggi, riceve tutto il materiale che viene divulgato, viene diffuso, e può anche ricevere quelle che sono le mail che tutti quelli che hanno il piacere, fanno delle ricerche, vogliono manifestare quello che hanno trovato, hanno il piacere che gli altri leggano, insomma. E di solito sono sempre lavori abbastanza impegnativi, non sono, il nostro gruppo di discussione non è mai un gruppo che mette messaggi tipo cosa facciamo stasera, non andiamo a mangiarsi la pizza, cioè è un gruppo che mette messaggi estremamente corposi, estremamente ricchi. In realtà chi va fuori dal nostro gruppo di discussione va in altri gruppi, non trova la stessa ricchezza, anzi trova il vuoto praticamente rispetto a quello che facciamo noi. È solo una questione di scelte, noi abbiamo scelto questo, altri hanno scelto altre cose chiaramente. Ebbene, in questo gruppo appunto qualche mail che gira e che commenta quello che io metto naturalmente viene ad arricchire quello che è il lavoro di tutti, no? Naturalmente c'è chi ha più tempo per leggersi le mail, c'è chi ha meno tempo, c'è chi scarta delle mail, chi magari ne considera delle altre, ma questo penso che faccia parte di tutto l'insieme della vita, no? Esistono delle cose che preferiamo, delle cose che non preferiamo, che riteniamo superflue o che riteniamo non buone, e questo penso che sia l'insieme di tutta la nostra vita, che è fatta in questo modo, è fatta di cose che ci interessano, che toccano le nostre emozioni, e delle cose che non toccano le nostre emozioni. Per cui anche in quel gruppo di discussione ci sono delle cose che alcune persone ritengono importanti e delle cose che alcune persone non ritengono importanti, però sono tutte comunque cose che hanno uno spessore, cioè nel senso che hanno un interesse culturale notevole. Bene, questo articolo infatti che vi sto leggendo è stato mandato nel gruppo di discussione da Sciascia, vi ricordo, è un articolo piuttosto lungo e che è servito a me per fare un discorso particolare, e non so se riesco a farlo questa sera perché sono solo a pagina 14, sono 36 pagine e ho ancora da incominciare, anzi vado subito a incominciare. Londra, una mente indipendente dal cervello e una coscienza o un'anima che vive dopo la morte cerebrale, in pratica l'esistenza dell'anima provata scientificamente, visto che ad avanzare l'affascinante ipotesi sono due medici, Peter Fenwick, neuropsichiatra londinese, e Sam Parnia, ricercatore clinico dell'ospedale di Saint-Enfant, e che la ricerca sarà pubblicata sulla rivista medica Resuscitation. Per un anno i due hanno studiato 63 casi di pazienti sopravvissuti ad arresto cardiaco. Di questi, 56 non avevano memoria del tempo in cui erano rimasti privi di conoscenza, ma 4 dei 7 che hanno dichiarato di ricordare qualcosa hanno superato la scala Grayson, che valuta le esperienze di quasi morte. Grayson fu uno dei primi studiosi che mise insieme gli elementi per cui c'erano esperienze di premorte, cioè catalogò in pratica. I 4 hanno parlato. I 4 hanno parlato di sensazioni di pace e gioia, tempo accelerato, perdita di percezione del corpo, di una luce brillante e l'ingresso in un altro mondo, esperienze che per gli scienziati non potrebbero spiegarsi con un collasso delle funzioni cerebrali causato da mancanza di ossigeno o con combinazioni di medicinali che in casi del genere sono uguali per tutti. In realtà si è visto che sia la mancanza di ossigeno sia la somministrazione di medicinali porta ad avere delle vivere delle situazioni analoghe. In pratica, per esempio, per quanto riguarda l'uso di medicinali, c'era un vecchio anestetico che si usava 10 anni fa, o forse più adesso, non è che voglio essere preciso, che si chiamava la chetamina, e la chetamina provocava una dissociazione dal corpo e un ampliamento di quella che è la percezione dell'individuo. Credo che in alcune discoteche stia un po' girando questa roba, eh? È pericolosissima in ogni caso. Queste persone erano in una condizione in cui il cervello non avrebbe dovuto essere in grado di sostenere processi lucidi o consentire di avere ricordi duraturi. Ha dichiarato Pagna al Sunday Telegraph: a meno che il cervello non sia l'intermediario di una mente indipendente. Secondo due eminenti medici britannici, l'anima esisterebbe. Peter Fenwick, neuropsichiatra dell'Istituto di Neuropsichiatria di Londra e Sampania, ricercatore clinico presso l'ospedale di Southampton, in seguito ad analisi strettamente scientifiche hanno ipotizzato che la mente sia indipendente dal cervello e che l'anima continui a vivere dopo la morte cerebrale. In realtà non è assolutamente vero, però è assolutamente vero che il cervello può fare dei collegamenti indipendentemente da quello che noi siamo abituati a pensare. Cioè, quello che è la sensazione di pace e gioia, non è altro che il troncare dei legamenti nel cervello, dei legamenti del dolore. Praticamente il corpo non percepisce più il dolore perché non ha nessun senso continuare a percepire il dolore, in quanto il dolore per il cervello non è altro che un allarme che serve alla persona per dire attenzione, c'è un pericolo. Quando la persona sta per morire, il cervello stacca immediatamente quelli che sono i collegamenti del dolore, per cui sensazione di pace. E naturalmente quando c'è sensazione di pace c'è anche la cessazione del perdere la sensazione del corpo, perché il dolore si stacca completamente dal corpo. E per quanto riguarda poi la luce brillante e altre cose, sono possibili semplicemente per il rilascio da parte del cervello di alcune sostanze che sono allucinogeni. Noi, il nostro cervello è in grado di rilasciare delle sostanze allucinogene, tipo la pseudomarijuana o la pseudomescalina, si è parlato, praticamente non è altro che la messa in funzione di apparati diversi, proprio perché il corpo sta per morire. Per cui tutte queste sensazioni sono tranquillamente prodotte dal cervello in caso di pericolo di morte. Il problema è, si tratta se questo meccanismo può essere riempito o se questo meccanismo non può essere riempito. Cioè, se io ho gli occhi posso chiaramente vedere la luce, ma se io non ho la capacità del cervello di elaborare le immagini perché ho avuto dei troncamenti, perché non ho la capacità proprio di elaborare quella che è la forma delle immagini, io posso vedere la luce ma manco della parte del cervello che mi elabora le immagini, per cui posso avere una sensazione ma non avere la capacità di elaborazione delle immagini. Pertanto il cervello è in grado di fare queste cose, però si tratta di vedere se queste cose possono essere riempite o non possono essere riempite. Il fatto di affermare che questo dimostrerebbe l'esistenza di un'anima è un'affermazione assolutamente soggettiva, che parte dal fatto che i ricercatori in fondo sono stati educati dal punto di vista monoteista, cioè sono stati educati a dire ad A corrisponde B, a B corrisponde C, cioè se tu hai quelle sensazioni sicuramente c'è un'anima. Ma noi dal punto di vista del paganesimo sappiamo perfettamente che gli oggetti animati si distinguono dagli oggetti inanimati per una caratteristica fondamentale, che è ciò che anima. Ciò che anima non è ciò che è ristretto all'interno della ragione o che io posso pensare, ma è anche ciò che mi ha portato ad essere ciò che sono attraverso milioni di anni. Per cui ciò che mi anima in realtà non è legato semplicemente ai miei 5 sensi come sono educati, ma è legato a tutta la mia fisicità che si è trasformata in milioni e milioni di anni. Ora, che io abbia tutta una serie di strumenti a disposizione è un dato di fatto. Però la cultura, l'ambiente in cui io nasco, mi porta a selezionare solo un numero ristretto di strumenti. Perché? Perché il segreto non è avere milioni di strumenti a disposizione, è il segreto della vita questo, ma avere a disposizione gli strumenti ottimali. Avere a disposizione gli strumenti ottimali ci permette di vivere per sfida a livello immediato. Cioè, è inutile che io percepisca il mondo come lo percepiva mio nonno quando è uscito dal brodo primordiale, che magari era un paramecio. Se io percepisco il mondo come un paramecio, non sono in grado di attraversare la strada senza che un'automobile mi venga addosso. Per cui necessariamente tutta quella che è la visione della vita che aveva mio nonno quando era un paramecio che uscì dal brodo primordiale non mi serve assolutamente niente, per cui è inutile che io la usi quotidianamente. Mentre invece mi serve la visione del mondo che ha questo sistema sociale per come questo sistema sociale si organizza. Pertanto, cosa significa? Significa che tutta una serie di strumenti che io ho dentro di me vengono di fatto inibiti, vengono impossibilitati a muoversi, mentre uso soltanto quegli strumenti che sono funzionali a vivere. Cosa succede in stregoneria? In stregoneria noi, con il crogiolo dello stregone, mettiamo in moto tutta una serie di strumenti che normalmente non usiamo. Cosa porta questo? Porta che è vero che diventiamo più lenti nell'affrontare la quotidianità, cioè ufficialmente siamo più imbranati, tanto per essere chiaro, però siamo in grado di vedere il mondo con tante sfaccettature diverse che ci porta a inserire nella quotidianità il nuovo, cioè nuove visioni del mondo. Per cui da un lato perdiamo qualcosa, cioè perdiamo l'uso immediato della ragione, per cui diventiamo un po' con la testa fra le nuvole, però dall'altro lato ci muoviamo più agilmente in mondi della percezione, per cui possiamo prendere il nuovo, prendere cose nuove e inserirle nella ragione. Questa è la differenza fra fare stregoneria e non fare stregoneria. Non è che lo stregone sia meglio delle altre persone, lo stregone non è meglio delle altre persone, lo stregone semmai è più imbranato delle altre persone, solo che ha la capacità di prendere il nuovo e di trasferire il nuovo nel sistema sociale in cui vive. Però dal punto di vista della vita quotidiana è un perfetto imbranato. Cioè, mettiamoci d'accordo con questo, soltanto che le visioni, il modo di vivere, il modo di affrontare la vita è estremamente più dinamico, estremamente più vivo, perché è fatto da un numero infinitamente più alto di fenomeni che vengono percepiti e che vengono inseriti. Allora, il problema non si tratta di stabilire se noi abbiamo o non abbiamo degli strumenti fisiologici con cui affrontare eventualmente stadi diversi di vita o di percezione. Si tratta di sapere se questi strumenti noi li abbiamo riempiti o non li abbiamo riempiti. E questo è il vero nocciolo del discorso. Gli studiosi, vado avanti con la lettura, si sono basati sulle testimonianze di malati che hanno raccontato di aver provato un senso di pace o di gioia in una condizione in cui il cervello non avrebbe dovuto essere in grado di sostenere processi lucidi o consentire loro di avere ricordi duraturi. In seguito a uno studio condotto al General Hospital di Saint-Enfant, gli studiosi hanno intervistato 63 pazienti sopravvissuti all'arresto cardiaco. Fra questi, 4 persone avrebbero superato la CD del quoziente della scala Grayson, criterio medico per valutare le esperienze di quasi morte, e ognuno di loro avrebbe avvertito sensazioni di pace eterna, di smarrimento nella percezione fisica, di ingresso in un altro mondo. Secondo Parnia, cioè, potrebbe fornire una risposta alla domanda se la mente o la coscienza siano prodotte dal cervello, se il cervello non sia invece una specie di intermediario della mente, la quale esiste indipendentemente. Fernick e Parnia hanno escluso che l'esperienza possa spiegarsi con un collasso delle funzioni cerebrali causato dalla mancanza di ossigeno. Con l'analisi delle cartelle cliniche è stata altresì esclusa la possibilità che l'accaduto sia riconducibile a combinazioni di medicinali, dato che le tecniche di rianimazione praticate in ospedale sono uguali per ogni paziente. E passiamo allo studio olandese, potrebbe dimostrare l'esistenza dell'anima. Un team di ricercatori medici olandesi ha condotto per 2 anni uno studio su 344 sopravvissuti ad attacchi cardiaci ed ha scoperto che più di 1 su 10 aveva provato sensazioni particolari, emozioni, visioni o pensieri lucidi, mentre erano considerati clinicamente morti, vale a dire che erano al momento in stato di incoscienza senza segni di pulsazioni, respirazione o attività cerebrali. Altri hanno riferito esperienze fuori dal corpo. Questo studio è ritenuto il più importante e tutt'oggi sul fenomeno delle esperienze di premorte. Lo studio solleva importanti quesiti riguardanti alla continuazione dopo la morte della coscienza e se la mente ed il cervello possono funzionare in modo indipendente. Suggerisce anche la possibilità che vi sia una componente energetico-spirituale degli esseri umani che sopravvive alla loro morte ed indica che l'universo avrebbe un significato e non sarebbe frutto di una casualità. Stiamo attenzione a questo discorso perché l'universo ha un significato e non frutto di una casualità, è una cosa vecchia di 2500 anni circa. Pertanto il fatto che ci sia un finalismo a prioristicamente determinato e in contrapposizione a questo una casualità è un discorso che risale ad Aristotele. Questo discorso del finalismo o della casualità è stato superato da circa 2000 anni. La stregoneria veramente l'aveva già superato fin dai primi secoli di vita. Cioè, vi ricordo che la stregoneria che io seguo nasce attorno a circa l'Ottocento con un massacro che Carlo Magno fece dei pagani sassoni. E quello che è il discorso della stregoneria inizia da allora praticamente. Sì, lo so, c'era anche prima, l'uso del termine era precedente, ci sono tutta una serie di cose prima, la superstizione c'era tutto quello che volete, però la stregoneria della quale io vi parlo da 6 anni inizia praticamente col massacro di Carlo Magno, quando i pagani sono accorti che ormai quel mondo antico era finito, stava arrivando il nuovo era orrore e bisognava organizzarsi. Allora, dunque, lo studio solleva importante continuazione della vita dopo la morte. Pertanto, vi ripeto ancora, la finalità e la casualità lasciatele perdere come categorie perché ormai sono state superate. Si tratta di stabilire se esiste una volontà esterna all'esistente che determina il funzionamento dell'esistente, allora praticamente credete in Dio, credete nell'essere assoluto, credete in queste cose, oppure che l'esistente, cioè che il presente, costruisca se stesso per adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Questa è la vera contraddizione che la stregoneria sta portando avanti da alcune centinaia di anni. Riassumendo, dice l'articolo, possiamo descrivere con questa successione gli avvenimenti che ricorrono frequentemente nei casi di premorte. Primo, sensazioni piacevoli di pace e quiete nella prima fase, distacco dei collegamenti sinaptici. Secondo, percezione di una luce bianca chiarissima per quanto vi sia molta luminosità, essa non offende in alcun modo la vista né impedisce di vedere altre cose. Oltre alla percezione della luce si odono bellissimi suoni e voci di altri esseri. 3. Estrema esaltazione delle facoltà interpretative e percettive. Esperienza di percorrere un tunnel dimensionale, una galleria buia. In realtà non è così. Non si percorre una galleria buia, è la galleria che ti viene incontro. Allora, abbandono del corpo fisico all'interno di una parte del corpo. All'interno di una parte del corpo energetico e ci si trova ad osservare il proprio corpo fisico essendone completamente fuori. Riepilogo dei fatti più importanti della vita. I ricordi si susseguono con un ritmo rapidissimo, ma con uno sguardo mentale si comprendono e si rilevano interamente, autogiudicandosi. 7. Sensazione di passaggio di luogo o di dimensione che si interrompe un attimo prima del rientro nel corpo fisico, contemporaneamente al desiderio intenso di rimanere in quel nuovo stato o luogo. Questa descrizione generale che risuona in tutti i racconti ed in ogni parte del mondo, indipendentemente dal credo religioso o spirituale da parte delle persone ascoltate nelle nostre ricerche. È perlomeno strano che tutti coloro che hanno avuto questo tipo di esperienze di premorte narrino la stessa identica situazione. Perlomeno strano che tutti gli esseri umani abbiano 2 gambe e 2 braccia. come affermano i detrattori contrari a queste semplici deduzioni che si ottengono in condizioni particolari di assenza di ossigeno nell'area cerebrale, i vari soggetti dovrebbero avere molteplici e diverse allucinazioni, ma strano caso esse ne sono sempre e dovunque uguali. Evidentemente la vita vuole indicare un'unica finalità per tutti gli esseri umani, alla faccia di quei poco seri studiosi. Anche queste affermazioni confermano le nostre tesi sulla morte quale passaggio tra passo in altra dimensione, quella energetica, elettronico, atomico, spirituale. Tutti questi termini, energetico, elettronico, atomico, usateli soltanto come idea, non come realtà, mi raccomando. Quello che è strano è che molti individui, soprattutto in Occidente, quando incontrano un amico che racconta loro, per esempio, di essere stato in Kenya e di aver visto laggiù tante cose, di aver parlato con altre persone del luogo, eccetera, questi, pur non conoscendo di persona la nazione Kenya, gli prestano fede e non hanno nemmeno il dubbio che il loro amico racconti loro una frottola. Mentre se qualcuno, anche il loro amico, gli racconta che è stato nell'aldilà, descrivendo tutto con minuziosi particolari, allora la narrazione diventa una favola mentale della persona che la racconta. Questo atteggiamento è sicuramente poco serio. Il ricercatore della verità andrà come minimo a cercare altre persone che hanno fatto l'esperienza per vedere se ciò che ha ascoltato è credibile o meno. Questo almeno fino a quando egli non vivrà di persona l'esperienza. Sono gli schemi mentali ristretti che impediscono a quelle persone di accettare una possibile verità. Il problema non è questo, il problema è un altro. Il problema è che noi sappiamo perfettamente come la capacità cerebrale sia in grado di proiettare delle immagini nel mondo esterno. Per esempio, è capace di vedere cose dove gli altri vedono delle cose assolutamente diverse. Per cui, se esistono delle persone, come la mia amica, per esempio Sasha, che sa leggere in modo velocissimo, semplicemente intuendo il significato delle parole, e può leggersi un libro in una giornata, io questo non lo potrei mai fare, perché se facessi la stessa cosa scambierei tranquillamente una parola per un'altra. Per cui non posso assolutamente fare ciò che fa la mia amica, perché? Perché io praticamente leggerei delle parole diverse da quelle che sono scritte, per cui devo leggere più lentamente, devo essere più attento nella lettura. Pertanto questo significa che anche la capacità di vedere le visioni delle persone e il modo che hanno le persone di raccontare le loro esperienze sono cose assolutamente soggettive. Pertanto è giusto che un amico abbia delle perplessità, ma non tanto sull'esperienza che ha fatto la persona, ma sulla lettura che la persona dà della sua esperienza, perché su quella lettura la persona proietta se stessa, cioè proietta il proprio condizionamento educazionale. Per cui è giusto che la persona abbia dei dubbi. Questo non significa che chi la racconta non abbia fatto quell'esperienza, è il fatto che quell'esperienza sia esattamente ciò che viene raccontata. È questo che è falso. In realtà un'esperienza viene raccontata per quanto un soggetto l'ha vissuta, ma non è oggettiva quell'esperienza. Il sonno è uno degli stati dell'essere cosciente e parte della vita stessa. Ecco perché in molte religioni si è legato analogamente la morte allo stato di sonno. Però lo stato di morte è molto più dello stato di sonno, in quanto esso permette altri più complessi cambiamenti di stato. Lo stato della morte, infine, è il passaggio all'estremo, il fuori dello spazio gravitazionale della manifestazione all'interno di essa, il dentro. Non è mica vero che sia esattamente così. È assolutamente soggettivo, si immagina che sia così, ma non è così. Secondo le affermazioni precedenti sugli Elohim, elettroni, eoni, noi sosteniamo che la morte è la trasformazione dello stato materiale allo stato energetico, elettronico, con la piena coscienza, consapevolezza e partecipazione dell'ego io della persona a queste variazioni di stato. Questo non è assolutamente vero, questa è solo un'immaginazione teosofica. Tale variazione è il passaggio dell'energia dallo stato solido a quello di plasma e per la parte fisico-eterica attraverso la riduzione di stato di solido liquido. Anche questo è un'affermazione assolutamente teosofica e non è un'affermazione vera, cioè è un'affermazione inventata. Per fare ciò dobbiamo passare dallo stato solido allo stato energetico e passare quindi dentro la materia per poterci livellare al piano quale ci siamo resi capaci di rivelare nella nostra esperienza terrestre. Anche questo non è assolutamente vero. Infatti anche il ciclo della natura ci conforta dandoci tutti gli esempi possibili di cui ne prendiamo solo uno. Il chicco di grano deve essere messo nella terra, trasformarsi, cioè morire, per dare la luce per far crescere una spiga e da essa nascono circa 100 chicchi di grano e così via. Lo stesso avviene per gli esseri viventi. Noi siamo un chicco di informazione, cioè di spirito, pensiero, coscienza, chiusi in una sostanza, bolla di energia e dobbiamo venire a nascere nella terra per poter morire e poter trasformare la nostra vita. Noi siamo esseri della natura, cioè questo esempio che sta prendendo è sempre un esempio preso dalla teosofia, è un esempio assolutamente arbitrario. Noi nasciamo nella natura perché questo è il nostro modo con cui abbiamo preso coscienza di noi stessi e dobbiamo vivere la vita a pieno per quello che noi siamo nati. Cioè non esistono delle interpretazioni anteriori a ciò che noi siamo, cioè non esiste un determinismo che dice tu fai questo perché c'è una finalità nella tua vita e non esiste neanche una casualità, cioè nel senso che io sono ciò che sono perché la mia energia si è compattata in certe condizioni. Le condizioni in cui la mia energia si è compattata e la mia coscienza è nata non è stato altro che le condizioni che mio padre e mia madre hanno costruito, cioè si sono fatti una bella scopata e la mia energia ha potuto compattarsi e io riconoscere me stesso e da là svilupparmi. Però non esiste un determinismo a monte o una finalità, come non esiste una casualità. Cioè il termine sia di finalità sia di casualità sono assolutamente arbitrari e non significano assolutamente niente. Ci accompagna la nostra esperienza corporea umana e che andranno ad arricchire e a riaggregare per finalità e livelli alla nostra morte ad altri corpi inserendovi di nuovo e in tutto l'inconscio collettivo aggiornato per reinformare attraverso gli atomi elettroni contenuti nel DNA e RNA anche il campo elettromagnetico informato dei nuovi corpi che si creeranno. La coscienza non perde in nessun caso la percezione di sé e dell'universo. Beh, veramente vorrei vedere se voi avete coscienza di quando eravate nella pancia di vostra madre. Voi siete quello che siete perché noi siamo quello che siamo, perché ci siamo sviluppati nella pancia di nostra madre. Gli impulsi, le sensazioni che noi abbiamo ricevuto mentre eravamo in pancia di nostra madre ci hanno forgiato ad essere ciò che siamo. Cioè quando siamo nati avevamo già un patrimonio di sensazioni e di emozioni che riversavamo sul mondo, però non abbiamo la memoria di ciò che eravamo in pancia di nostra madre. È vero che trasformando la nascita del corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico possiamo mantenere stati di coscienza e di consapevolezza, però non siamo la stessa cosa, cioè non siamo più ciò che eravamo un corpo fisico, siamo un'altra cosa e la memoria di essere stati un corpo fisico non ce ne facciamo niente dopo la morte del corpo fisico, cioè la memoria della morte del corpo fisico muore col corpo fisico. Certo ci restano tutte le esperienze della nostra esistenza, le nostre sfide, i nostri combattimenti, la nostra volontà, il nostro modo di essere, il nostro modo di volere, il nostro modo con cui abbiamo compattato la nostra energia, quella è la nostra memoria, esattamente come oggi, come corpi fisici, qual è la nostra memoria di quando eravamo in pancia di nostra madre, i minerali che gli abbiamo succhiato, l'energia, e la nostra vitalità che abbiamo costruito, se nostra madre stava bene, non stava bene, se avevamo tutti gli elementi che ci servivano, se era angosciata, se era allegra, se era una gravidanza che aspettava con gioia oppure se era che odiava questa gravidanza assoluta. Tutto questo noi ci siamo portati dietro alla nascita del corpo fisico e così faremo la morte del corpo fisico, cioè ci porteremo davanti le sfide. Certo ci porteremo anche dei ricordi, ma non saranno i ricordi me padre, me madre, me figlia, me sole, quelle cose non esistono più. Esiste un altro tipo di memoria che è la memoria della vita, la memoria della contraddizione. La coscienza non perde in nessun caso la percezione di sé e dell'universo. ella la perde a livello conscio temporaneo quando ella si reincarna. Se questi hanno in testa la reincarnazione, beh, sono cazzacci loro, perché non esiste nessuna reincarnazione. Noi abbiamo memoria di tutte le milioni di vite che ci hanno preceduto, abbiamo dei flash, abbiamo i collegamenti, abbiamo, perché fanno parte del nostro patrimonio. Cioè il nostro patrimonio contiene in sé anche le esperienze di mio nonno quando era partito idiota lui per le crociate. Quell'esperienza che lui si è portato dalle crociate sta dentro di me, solo che io non so cosa farmene. Però quell'esperienza giunta ad altre esperienze vanno a modificare quella che è la mia struttura fisiologica, e la vanno a modificare al punto tale che io non sono più come mio nonno l'ameba che è uscita dal brodo primordiale, ma sono ciò che sono in questo momento. Pertanto tutte le esperienze, tutte le sfide della vita ci hanno sempre modificato. L'incoerenza, al contrario, impedisce la comunicazione e la comprensione della realtà della vita. Ad ogni morte o trapasso la coscienza si reincarna per potersi rimettere in condizione di ritrovare una sua coerenza con il creato e le sue finalità. Quando uno fa un'affermazione del genere significa che è assolutamente monoteista. Cioè in pratica la soluzione che lui dà a quella che è la ricerca scientifica è una soluzione monoteista, cioè è una soluzione che va a combaciare con le esigenze del Dio padrone. Le religioni, anche quelle non cristiane, sono tutte concordi con forme diverse nell'affermare che la vita continua dopo la morte. No, non è che le religioni siano d'accordo nel dire che la vita continua dopo la morte. Il problema è che devi comunque lasciare la speranza alle persone di poter continuare dopo la morte, perché altrimenti non puoi gestire il bestiame umano. Cioè solo noi come pagani politeisti possiamo affermare che la morte è la fine di tutto se non impari a prenderti nella vita la responsabilità della tua vita nelle tue mani. Ma noi lo possiamo dire questo, lo possiamo affermare che è così in realtà, ma lo possiamo affermare al di là di ogni dubbio, perché noi non abbiamo la necessità di appropriarci delle persone. Abbiamo la necessità però di avere degli amici che ci camminano a fianco, e tanto più i nostri amici che ci camminano a fianco sono forti, e tanto più noi abbiamo le possibilità di camminare. Pertanto a noi non ci interessa niente mentire sulla morte del corpo fisico pensando a un paradiso, un premio, un'altra vita. Noi diciamo che alla morte del corpo fisico ti porti dietro esattamente gli strumenti con cui hai vissuto, e non ce ne frega niente dire che a maggioranza delle persone in realtà alla morte del corpo fisico non resta più niente, se non il fatto che non devono più alzarsi la mattina per andare a lavorare. Tanto per essere chiari, però non abbiamo degli interessi per andare a mentire su questo. Cosa diversa è il cristianesimo, cioè se il cristianesimo non porta la vita oltre la morte comunque per tutti, o come dannazione o come premio in paradiso, non è in grado di gestire il bestiame umano, ma sono gli esseri umani trasformati in bestiame che al cristianesimo va bene per comprare e vendere la vita. Ma quello è menzogna, è truffa fatta pura. Cioè se un intellettuale può discutere su questo, un pagano politeista può dire: questa è truffa bella e buona e basta. Noi sosteniamo questo: esistono ego, io, esseri, anime emanati dall'infinito dopo varie reincarnazioni della loro morte. Beh, qua comincia anche a cascarmi le palle su sta roba, perché effettivamente ciò che tu sostieni devi anche provarlo. Cioè nel senso che è vero che Pitagora parlava di metempsicosi, però è altrettanto vero che la metempsicosi che parlava Pitagora era un processo di trasformazione soggettiva per cui si passava da uno stadio a uno stadio a un altro stadio, dove praticamente c'era un processo di crescita continua. Non c'era un processo di reincarnazione delle anime. Dopo ci ha pensato Platone, ci hanno pensato anche altra gente per fare questo. Ma il punto è questo, che in realtà sembra quasi che tutte queste persone abbiano al centro di se stesse il ritorno alla vita fisica. Cioè sembra che la vita fisica delle persone sia l'elemento centrale della vita. come se esiste un'eternità di vita fisica. Sì, d'accordo, tu devi morire, però dopo torni alla vita fisica, in un'altra persona. Ma dopo torni alla vita fisica, in un'altra persona. Cioè, esiste come? Nelle persone non esiste nessun concetto, nessun'altra possibilità, se non quello che stanno vivendo in questo momento. Cioè, come se un feto dicesse, sì, adesso sono feto, ma dopo torno ad essere feto, torno ad essere feto, torno ad essere feto. Cioè, effettivamente questo concetto della reincarnazione è un concetto assolutamente aberrante. È diverso, torno a ripetere, il concetto della metempsicosi o alcuni concetti karmici, dove c'è uno sviluppo continuo, cioè tu passi da uno stadio all'altro sempre che ci riesci, pensando sempre che a ogni stadio puoi mettere fine a tutto, e in questi stadi ti stai sviluppando, ti stai modificando, per cui magari passi anche in aggregazione con altri esseri. Però non esiste mai un ritorno indietro, non esiste mai a ripercorrere ciò che è già stato fatto. Cioè, questo è semplicemente un'aberrazione, basta. Il fenomeno denominato Near Death Experience, NDE, oppure stato di premorte, SPM, o esperienze di premorte, EPM, solitamente si verifica nei soggetti che, dopo aver avuto un trauma fisico che avrebbe potuto portargli alla morte a causa di arresto cardiaco spontaneo, di un grave incidente o durante un intervento chirurgico, sono sopravvissuti. Moltissime di queste persone in tali occasioni sono state dichiarate clinicamente morte, perché oltre ad avere il battito cardiaco totalmente assente, non presentavano più alcuna attività cerebrale e EEG. Ciononostante, inspiegabilmente, dopo svariati minuti, a volte anche ore, vedi il caso Rodonaia in la pagina degli amputati, una volta tornati alla vita riferiscono ai medici, agli infermieri, ai parenti e agli amici di ricordi straordinari. Mentre erano clinicamente morti, avevano continuato ad avere la percezione visiva e sonora di quello che stava accadendo attorno a loro, ed anche in luoghi molto distanti da quello in cui era stato collocato il corpo. Più precisamente, una volta risvegliati, hanno descritto dettagliatamente quello che avevano fatto e detto i primi soccorritori e poi gli infermieri ed i medici, mentre tentavano di rianimarli, ed anche ciò che gli amici e i parenti compivano, dicevano o pensavano mentre si trovavano all'interno delle rispettive abitazioni o di lavoro. Negli ultimi 35 anni, a livelli mondiali, l'interesse per questa esperienza in ambito scientifico è stato sollevato da Raymond Moody. Precedentemente altri studiosi se ne erano occupati, in particolare Franchi e Potzel, mostrando però maggiore interesse nei confronti dell'evento morte, non per l'esperienza premortale. Egli è ritenuto il massimo divulgatore degli studi sulla morte, sull'NDE. Moody fu il primo a raccogliere i dati sull'NDE, rendendoli pubblici durante le sue conferenze tramite i suoi libri. Il primo libro, La vita oltre la vita, è ancora oggi un testo fondamentale per tutti coloro che sono occupati e si interessano al fenomeno. In La vita oltre la vita, Moody lanciò una sfida a tutti gli studiosi di medicina, a cui chiedeva di impegnarsi maggiormente nelle ricerche concernenti le esperienze vissute in punto di morte. Rames Moody è nato in Georgia nel 1944, nel 69 si è laureato in filosofia e successivamente in medicina e psichiatria. Ha insegnato per 3 anni etica, logica e filosofia del linguaggio nell'East Carolina University. Ha anche insegnato psicologia al Western Georgia State College di Carrollton, un istituto che ha un reparto di psicologia in cui si enfatizza lo studio del paranormale. Il Western Georgia State College non ignora la terapia cognitiva, ma su volere del suo fondatore William Roll, sin dagli anni 60 organizza corsi sui fatti inspiegabili. Tra essi vi sono corsi sull'astrologia, sulle esperienze di premorte, sui fantasmi, unitamente a quelli sull'ipnosi, sull'autoipnosi e sulla moderna psicoterapia sciamanica. Attualmente è titolare della cattedra di Bigelow per gli studi sulla coscienza di Las Vegas. Da allora molti studiosi si sono cimentati in questa ricerca, e mentre i non addetti ai lavori erroneamente pensano che essa sia relegata al pensiero esoterico e occultista, in realtà la questione è dibattuta soprattutto in ambito accademico, e le rare volte che sono state prese in esame tesi esoteriche lo si è fatto per invalidarle. I più agguerriti contro le tesi esoteriche sono i parapsicologi, che pur ammettendo l'esistenza di fenomeni paranormali sono impegnati a cercarne le cause scientifiche per poterli riprodurre in laboratorio seguendo i canoni della scienza empirica. fasi caratteristiche del fenomeno NDE. Di seguito vengono descritti i vissuti, ovvero le esperienze soggettive, simili tra loro dei soggetti che hanno sperimentato la NDE e che sono maggiormente tenute in considerazione dai ricercatori di tutto il mondo che operano in ambito medico, farmacologico, psichiatrico, psicologico, psicofisiologico e parapsicologico. Per alcuni studiosi la presenza di uno o più di tali elementi è sufficiente per determinare le NDE, mentre per altri sono valide le fasi evidenziate dal test elaborato da Bruce Grayson. Sensazioni della morte. Molte persone non realizzano immediatamente che l'esperienza che stanno vivendo ha a che fare con la morte. Raccontano di essersi trovate a fluttuare al di sopra il loro corpo, di averlo guardato a distanza ed aver improvvisamente provato paura e o imbarazzo. In questa situazione arrivano a non riconoscere come proprio il corpo che vedono dall'alto, spesso la grande paura iniziale cede il posto alla chiara consapevolezza di quanto sta accadendo. Mentre si trovano in questo stato, le persone sono in grado di comprendere quello che medici ed infermieri si comunicano, anche se non hanno alcuna cultura medica, ma quando tentano di parlare con essi o con altre persone presenti, si rendono conto che nessuno riesce a vederli né a sentirli. Allora cercano di attirare l'attenzione dei presenti toccandoli, ma quando lo fanno le loro mani passano attraverso il corpo del medico o l'infermiera. Dopo aver tentato di comunicare con gli altri, generalmente provano un maggior senso della loro identità e a questo punto la paura si trasforma in beatitudine e anche in comprensione. Senso di pace e assenza di dolore. Finché la persona resta nel suo corpo, può vivere un'intensa sofferenza, ma quando lo abbandona, sopravviene un grande senso di pace e di assenza del dolore. Il tunnel. Questa esperienza solitamente subentra dopo che è stata sperimentata quella dell'abbandono del corpo fisico. Non è vero, chi entra nel sognare, impara a sognare, vede il tunnel molto spesso che gli viene addosso. La persona si trova di fronte a un tunnel oppure davanti a un portale e si sente spinta verso le tenebre. Dopo aver attraversato questo spazio buio entra in una luce splendente. Alcune persone invece di entrare nel tunnel dicono di essere salite lungo una scalinata. Altri hanno affermato di aver visto delle bellissime porte dorate che indicano il passaggio in un altro regno. Alcuni soggetti hanno dichiarato che nell'entrare nel tunnel hanno sentito un sibilio, una specie di vibrazione elettrica oppure un ronzio. In pratica sono delle pressioni sopra la testa oppure al centro dello stomaco. L'esperienza del tunnel non è una particolare scoperta degli attuali ricercatori. Infatti già nel XV secolo Hieronymus Bosch, nel dipinto che ha per titolo Visioni dell'aldilà, il paradiso terrestre e l'ascesa all'empirico, descrive quello che solitamente racconta che ha vissuto una NDE. Gli esseri di luce. Una volta superato il tunnel, generalmente la persona riferisce di aver incontrato degli esseri che brillano in una stupenda luce, che permea ogni cosa e riempie il soggetto di amore. In questa dimensione luce e amore sono la stessa cosa. La luce è descritta come molto più intensa di qualsiasi altra conosciuta in terra. Non è accecante, ma è calda, stimolante e viva. In realtà tutti gli esseri di luce non sono altro che trasposizioni del nostro condizionamento educazionale. Oltre all'intensa luce, molte persone raccontano di aver incontrato amici o parenti precedentemente deceduti, contraddistinti da corpi luminosi ed eteri, e di aver visto brillantissime scene pastorali e città fatte di luce, la cui grandiosità è indescrivibile, e sono i desideri che le persone proiettano su quello che vorrebbero vedere. In questa situazione la comunicazione non si svolge come al solito a parole, ma telepaticamente, una comprensione immediata. Il supremo essere di luce. Dopo aver incontrato diversi esseri di luce, generalmente la persona clinicamente deceduta incontra un essere che definisce il massimo essere di luce. Ce l'abbiamo dentro di noi a livello educazionale questo, per cui lo proiettiamo al di fuori. Chi ha vissuto un'educazione cristiana spesso lo identifica con Dio e Gesù. Coloro che professano altre fedi lo chiamano Buddha o Allah. Gli atti riferiscono che non si tratta di Dio neppure di Gesù, ma di un essere sacro. Tutte le persone dichiarano che si tratta di un essere che emana amore e comprensione assoluti. Quasi tutte le persone dicono di aver desiderato di restare sempre con lui, desiderio che però non può essere soddisfatto, e solitamente uno degli esseri di luce, parenti, defunti, eccetera, o il massimo essere di luce, dopo che il soggetto ha riesumato la sua vita intera, lo invita o gli ordina di rientrare nel suo corpo fisico. In realtà chi gli ordina di ritornare nel suo corpo fisico non è altro che se stesso, in quanto esistono dei processi e delle trasformazioni che l'individuo deve operare ancora. In pratica tu non accetti di morire, ma tu continui a trasformarti, continui a crescere. Bene, io sono arrivato alla fine della trasmissione, in realtà mi sono accorto solo adesso che cavolo di ora che ho fatto, e giustamente Stefano è fuori che sta aspettando che io smetta la trasmissione. Niente, io praticamente chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, non do neanche il via alle telefonate questa sera, scusatemi, ma purtroppo ho perso un attimino il senso del tempo. Vabbè, sarà per la prossima volta. Vi ricordo che su internet trovate tutto, vi ricordo che stiamo per terminare la fondazione della Federazione Pagana con il deposito dello statuto, manco ormai pochissimo. William, non ti ho visto stasera, spero che verrai giovedì prossimo, o comunque vabbè, mettiti in contatto che abbiamo bisogno della tua presenza. Ricordi che ho sempre il dischetto da darti, le fotografie. So che ti avevo detto che avremmo fatto una cena, ti avrei dato la cena, in realtà non facciamo la cena perché abbiamo bisogno di fare il più presto possibile per depositare lo statuto. Bene, niente, io continuerò con questa trasmissione anche la prossima volta per finire tutto l'articolo, anche se è un articolo di impostazione teosofica o reincarnazionista, però ci permette di fare tutti i discorsi che necessitano, e prossima volta continueremo sia con gli neorfici che con il... Chiudo questo discorso. Certamente io non sono riuscito a preparare nuovi argomenti perché sto lavorando a un documento lunghissimo e spero di finirlo in tempi brevi. Ciao a tutti, parto con la sigla e la pubblicità. Ciao e risentirci giovedì prossimo.